martedì che sa di lunedì, è un maggio che sa di settembre, ma questo è sempre Zaytime. Buon pomeriggio e bentrovati. Anche lei sembrerebbe Riccardo Cotumaccio, ma non è Riccardo Cotumaccio, solo perché ci troviamo in compagnia, naturalmente, in radio. Buon pomeriggio, Francesca Barbata, come stai? Ti senti un po' Riccardo Cotumaccio in questo momento?
Dici, ma insomma,
ma
dai,
anche no,
anche cioè, no, dai. Però sono contenta di rivederti, carissima Chiara Di Paola, e essere tornate insieme in trasmissione. Non accadeva da tanto, impegnate ovviamente fra i vari progetti, mentre accade spesso di vedere ormai qui, in cabina di regia, in trasmissione presente, il nostro Flo al di là del vetro, per chi ci sta seguendo in questo momento in collegamento video. Ciao Flo.
Buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Flo, buon pomeriggio, ben trovato. Con te parleremo del concerto del primo maggio,
oh, sì,
perché è uno dei, anzi è il tema del giorno con cui abbiamo scelto di aprire oggi, Francesca.
Assolutamente, ieri ovviamente si è tenuto il consueto concerto del primo maggio. La location è quella di Roma, di San Giovanni. Tanti artisti in gara, tanti spunti interessanti, perché ovviamente, come sempre, aggiungo, non sono mancate anche le polemiche. E infatti andiamo facendo un passo indietro. Ricordiamo che è stato condotto per la sesta volta ormai da Ambra Angiolini, accompagnata dall'attore Biggio. Un evento che è stato trasmesso in diretta su Rai 3 anche a partire dal pomeriggio fino alla tarda serata. Tantissimi artisti in gara, ma far parlare questa volta non è stato un artista, ma bensì il fisico Carlo Rovelli, che è andato all'attacco alle spese delle spese militari e dei piazzisti di strumenti di guerra, che costruiscono strumenti di morte per ammazzarci l'un l'altro. Queste ovviamente le sue dichiarazioni, le andiamo a riprendere, perché appunto sul palco il divulgatore scientifico ha puntato il dito, senza nominarlo direttamente, contro il ministro della difesa Guido Crosetto, che in passato, ricordiamo, è stato anche presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza. Definendolo, Carlo Rovelli ha detto: in Italia il ministro della difesa è stato vicinissimo a una delle più grandi fabbriche di armi nel mondo, Leonardo, citando quindi appunto l'azienda. E stiamo andando verso una guerra che cresce, invece di cercare soluzioni i paesi si sfidano, invadono, soffiano sul fuoco della guerra, e la tensione internazionale non è mai stata così alta come adesso. Queste ovviamente le sue parole, e non è mancata ovviamente anche nella giornata odierna la replica da parte del ministro Crosetto, che tramite i suoi social ha dichiarato: Rovelli non sa di che parla, gli mando un abbraccio pacifico e lo invito a pranzo per farmi conoscere. Io lavoro per la pace, non faccio il pacifista, ma faccio il ministro, lui faccia il fisico. Queste ovviamente le sue dichiarazioni. Ricordiamo anche che poi, prima del finale con Rocco Hunt, che ha chiuso ovviamente il concerto, i conduttori del primo maggio, Ambra e Biggio, hanno risposto alle parole del professor Carlo Rovelli, che aveva criticato il governo e il ministro della difesa, dichiarando questo: volevamo dire una cosa, qua non c'è censura, quando invitiamo i nostri ospiti lasciamo loro la libertà di esprimere la loro opinione, perché è importante ed è un atto che riguarda noi, quello che ogni anno facciamo qui in piazza. Quello che dispiace è che, non essendo un dibattito politico, nel caso del professor Rovelli, quando si attacca una persona precisa ci dovrebbe essere un contraddittorio. Diamo a tutti la possibilità di parlare, ma anche a tutti la possibilità di rispondere, e questa risposta è mancata. Era giusto dirlo, è un'opinione del professor Rovelli. Se avessimo potuto, avremmo anche dato la possibilità di avere un contraddittorio. Non lo sapevamo e non è successo.
Ce ne ascoltiamo un pezzettino, sì, vediamo alcune parti, insomma, delle sue dichiarazioni.
Miopia. Ricordatevi, ci sono delle diseguaglianze che crescono. La ricchezza non si è mai concentrata nelle mani di poche persone come adesso. E questo lo paghiamo tutti. Ma non è di questo che voglio parlarvi, è di un'altra cosa più importante. Soprattutto, vedete, alzo il volume, mi sentite? Grazie. Alzate il volume, dicono che non mi sentono. Ci sono delle stanze che voglio dirvi, è che stiamo andando sempre più verso una guerra, cioè la guerra che cresce. E questa credo che è la cosa più importante da fermare. Invece di collaborare, di cercare soluzioni, i paesi si aizzano uno contro l'altro, si sfidano come gallette in un pollaio, invadono paesi, soffiano sul fuoco della guerra, mandano portaerei a sfidarsi, e la tensione internazionale del mondo non è mai stata così alta come adesso. Pensate, stiamo spendendo più di 2 trilioni di dollari all'anno di spese militari, invece di usare le risorse per il lavoro, per la musica, per la scienza, per costruire ospedali, strade, le usiamo per costruire strumenti di morte, armi, per ammazzarci l'un l'altro. Possiamo essere più sciocchi di così? E perché? Lo ha detto Ligabue.
E questi alcuni stralci, insomma, delle dichiarazioni rilasciate ieri. Io, al di là, ecco, del messaggio in sé, con cui posso anche, anzi, con cui sono assolutamente d'accordo, mi chiedo perché parlarne sul palco del primo maggio e perché ogni volta il palco del primo maggio finisce con non sapevamo che avrebbe detto questo, non sapevamo che avrebbe detto quest'altro, però la libertà di parola, però non il contraddittorio. Cioè, sempre lo stesso teatrino alla fine da anni che si propone e ripropone, anziché parlare di lavoro, che poi è la tematica del primo maggio, la tematica che dovrebbe essere al centro del concertone, si finisce sempre a fare polemiche che poi hanno moltissimo marginalmente a che fare col mondo del lavoro. Quindi, ecco, mi chiedo un po' come sia possibile e soprattutto cosa c'entri. Poi, insomma, queste polemiche ben venga anche parlarne, ovviamente con il contraddittorio, giusto dirlo, come hanno fatto i conduttori ieri.
Assolutamente. E tra l'altro, ovviamente, i vari ospiti sul palco, ognuno ha, diciamo, lanciato un messaggio dedicandosi a un diritto, partendo ovviamente dal diritto al lavoro, che, come hai ricordato tu, Chiara, è la chiave principale, no, della giornata del concerto. Fra le dichiarazioni da segnalare anche quella di Piero Pelù, che ha chiesto il reato di ecocidio per chi arreca danno all'ambiente e alla salute dei cittadini. Infatti ricordiamo che con il termine ecocidio si intendono tutti quegli atti illeciti o sconsiderati che sono commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità di causare danni gravi, diffusi o di lunga durata all'ambiente. Quindi un messaggio sicuramente ecologico, quello che ha lanciato l'ex leader dell'IFPBA. Non è stato l'unico, c'è stata anche Emma, che ha letto una poesia di Virginia Woolf, la dedicata alla famiglia, in particolare anche al padre scomparso qualche mese fa. Tanti messaggi interessanti. Un altro che mi ha colpito è quello di Mr. Rain, che è tornato sul palco dopo il grande successo ottenuto con la canzone Supereroi a Sanremo. Lui ha deciso di parlare del diritto della salute mentale e ha detto: l'anno scorso ho parlato di salute mentale, forse avrei dovuto parlare d'altro, ma non è cambiato nulla. Chiedere aiuto è una scelta che spaventa tanti e che molti non possono permettersi, e questo non è giusto. È un nostro dovere parlarne, chiedere aiuto a un amico, ma chiedete anche aiuto a uno specialista. Questo ha detto il cantante, ovviamente, prima di esibirsi sul brano di Supereroi. Tanti messaggi, appunto, diversi, il focus quello dei diritti, tra cui Lazza, al quale un po' ci uniamo, perché ci dà il suo conservatorio che gli ha permesso di diventare musicista, e poi ha detto che chiede per tutti il diritto all'istruzione. E noi, come Media Literacy, ovviamente ci uniamo a questo messaggio che ha lanciato sul diritto all'istruzione, che sia equa, ovviamente diffusa e accessibile per tutti.
Ma io veramente non capisco, cioè, ci sarebbe da parlare per ore, da lanciare appelli per ore. Cioè, io penso che il lavoro giovanile, il lavoro femminile, il lavoro in generale in questo paese sia la più grande delle emergenze a cui ci sia da mettere mano in questo momento, e parliamo di tutti gli altri diritti per cui ci sono in giornate internazionali, ci sono altri palchi e occasioni per sensibilizzare, ma caspita, perché non si parla di lavoro? Cioè, il focus si è completamente spostato, quello della sinistra in primis, che dovrebbe essere, no, per eccellenza, il partito che parla di lavoro, il primo maggio, la festa dei lavoratori, e si parla del diritto all'istruzione. Perché?
Ma, allora, in parte secondo me quello che dici è vero, nel senso che negli anni, ed è una critica ovviamente che cercherò di fare super partes, ma noto che parlare di lavoro giovanile spesso non è nell'agenda effettiva, attenzione, dei governi. Cioè, nel senso, nei dibattiti di salotto c'è molto, però poi effettivamente mettere mano su quello che è un problema che riguarda la nostra generazione, non solo, viene fatte poche volte. Ed è chiaro che il concerto del primo maggio può essere un'occasione per parlare soprattutto di quello. Però è anche vero che negli anni ormai ha cambiato molto connotazione, è diventato un festival, appunto, in generale un po' più di diritti a 360 gradi, o meglio, per lanciare qualche appello sociale. Non so se anche il nostro Flo, che ha assistito ieri, ha seguito il concerto, e sicuramente ne avrai eseguiti anche altri negli anni passati, ti sei fatto un'idea sul perché si sia spostato un po' il focus, no?
E poi vogliamo anche qualche critica musicale, chi ti è piaciuto di più, chi è stato il più bravo dal punto di vista anche proprio di presenza scenica, e chi è stato anche il più acclamato.
Allora, ok, proverò a rispondere a tutto. Innanzitutto è vero, è diventato un po' il festival dei diritti, e credo che ognuno porti un po' quello che ha più a cuore. Gli artisti, ecco, hanno parlato veramente di tutto. E argomento off topic, perché poi è off topic perché non è lavoro, però che mi ha colpito molto, anche perché magari mi tocca in prima persona, è stato la frase di Tananai, che ha chiesto che nella Costituzione venga inserito il supporto psicologico alle persone che seguono persone con disabilità, che è una cosa molto interessante. È ovviamente off topic, riprendendo quello che diceva Chiara, e allacciandomi però invece a il mondo del lavoro, una cosa che ho apprezzato moltissimo sono stati tantissimi ringraziamenti che sono stati fatti a tutti i tecnici, i fonici, anche lì è un argomento che mi tocca personalmente, a tutto il mondo dietro le quinte o backstage, come lo chiamiamo noi, e mi ha fatto veramente molto piacere, perché quel tipo di evento, quello del primo maggio, il palco del primo maggio è un palco enorme, gigantesco, ci saranno state centinaia di persone in centinaia di ruoli diversi a lavorare dal primo, anzi forse dai giorni prima addirittura, fino ai prossimi giorni che smonteranno senza sosta, e sono dei professionisti altissimi. Io ho sperato tantissimo di andarci a lavorare quest'anno, non sono ancora così bravo, pullo punto il prossimo anno, quindi per me è veramente a livello lavorativo un goal incredibile, quindi ringraziare quelle persone per me è stato davvero importante. Passando al punto artistico, voglio spezzare una lancia a favore di Lazza, perché Lazza è quel contrasto tra il trap boy, quindi noi ce lo immaginiamo tutti molto, come diciamo a Roma, coatto, che parla di, capito, pistole, t'ammazzo, te sparo, sono meglio io. In realtà lui è un artista molto preparato e che dimostra sempre di avere un punto di vista interessante, e tra l'altro è stata una, secondo me, delle esibizioni migliori in cui ha coinvolto di più il pubblico. E tra l'altro lui, nonostante si abbia l'autotune e tutto quanto, ma posso dire che nel 2023 l'autotune comunque è uno strumento che devi saper usare, un'ottima esecuzione.
Oh, e allora noi ce l'andiamo ad ascoltare. Qual è il brano di Lazza che ci possiamo ascoltare, che possiamo scoprire, magari poco conosciuto?
Allora, non so le ultime uscite, sicuramente ha spopolato il brano che ha portato a Sanremo, cioè Cenere, ma guarda, se riusciamo a trovare qualche ultima uscita dopo Cenere, ma non credo ci siano state.
No, forse è l'ultima. Comunque già lì mi era sembrato... Mi ha colpito questa doppia faccia, come dicevi, no? Da un lato, no, il cantante un po' rapper, trapper, un po' così, che non ti dà l'idea del bravo ragazzo, poi era sceso ad abbracciare la mamma, a baciare la mamma. Vabbè, pure questa è un po' una tipica cosa che fanno i molti. Però sembrava,
sì,
non
sì,
so,
ho
tenero.
Visto un concerto in cui ha portato la nonna sul palco, e ti dirò, secondo me un'altra lancia a suo favore è il fatto che soprattutto questi artisti super giovanili, no? Quei giovani che odiano Sanremo, fanno molta difficoltà dopo Sanremo ad essere sempre amati dal loro pubblico. Invece lui è uno di quegli artisti che arriva a Sanremo, canta la sua canzone e ne esce giovato.
E ce l'andiamo ad ascoltare, voi restate con noi, questa è Zaytime.
Paura di non riconoscerti mai più, non credo più alle favole. So che ho un posto ma non qui, tra le tue grida in loop, corro via su una cabriolet. Di noi resteranno soltanto ricordi confusi, pezzi di vetro, mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Mi rendi cieco, ti penso com'è per rialzarmi. Sto silenzio potrebbe ammazzarmi. Aiutami a sparire come c'è.
Ho visto visto un paio di inferni alla volta. So che vedermi così ti impressiona. Primo in classifica ma non mi importa. Mi sento l'ultimo come persona. L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso. Sai che detesto che citi l'oroscopo, ma non sai quanto con me ci abbia preso. Ti prego abbassa la voce, o da sta casa ci cacciano proprio. Ormai nemmeno facciamo l'amore, direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante, io schifo il mondo e tu guardi. Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. Aiutami a sparire come c'è. Rinasceremo insieme dalla cena.
E torniamo in diretta su Lazza, questa è Z-Time, la prima trasmissione radiofonica partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori. Chiara Di Paola, Francesca Barbato, il nostro Flo in cabina di regia, e in collegamento con noi c'è Luca Lovisetto dalla redazione di Bologna. Ciao Luca, buon pomeriggio. Non lo sentiamo, vediamo se riusciamo a sistemare, a migliorare il collegamento. Ci volevamo far raccontare, Francesca, da Luca l'esperienza avuta questo weekend. Vediamo se ci sente Luca. No, allora alziamo un attimo la base e vediamo di recuperarlo.
Che mi chiedi adesso che ritardi e parli. Che mi vesto e faccio tutto presto e sono pronto per la sfida e tutto il resto.
E mica è tardi, è una vita che ti sto aspettando ancora. E tu che tardi, tardi, a farti vivo, a farti fottere da tutti quegli sbagli. Se ci tieni solo a ricordarmi sempre che non è così, non è così. E mica sto piangendo,
è solo vento negli occhi e non un cazzo da dirti. Tanto so che mi inganni, non indossi diamanti e mi giuri di odiarmi. Come al telefono quando pronto non ero affatto. Ti ho risposto senza pensarci che sarei diventato matto. Un attimo dopo aver sentito il tuo respiro da cuore in fuga, che mi dicevi è crollato il mondo come un castello sul bagnasciuga. Fatto di sabbia, di rabbia, fatto di tutta la fantasia, che viene giù con un colpo di vento come è successo alla vita mia. Non è così, non è così,
non è così.
È solo vento negli occhi.
Provando a raggiungere il nostro Luca Lovisetto, dicevamo, per farci raccontare il suo weekend, che in prossimità del 1° maggio e del 25 aprile sembrerebbe, no, per una scampagnata tra amici, invece no, il nostro Luca Lovisetto in questi giorni è stato a Bruxelles lo scorso weekend, ospite al Learning Mobility Citizen Panel. Si tratta di un incontro tra 150 cittadini selezionati da tutti i 27 paesi dell'Unione Europea, che hanno partecipato a più sessioni che comprendono gruppi di lavoro e sessioni plenarie plenarie proprio per redigere e votare una serie di raccomandazioni da trasmettere alla Commissione Europea a sostegno del suo lavoro per nuove iniziative, direttive, raccomandazioni, insomma anche altri tipi. E Luca ha partecipato al panel sulla Learning Mobility, ossia sulla mobilità di apprendimento. Io nella mia ignoranza Learning Mobility pensavo mobilità sostenibile, invece a quanto pare no. Luca, vediamo se adesso riusciamo a sentirti. Buon pomeriggio, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio, ben trovati a tutti, mi sentite?
Forte e chiaro, il nostro Luca Lovisetta, redattore della redazione della nostra sede di Bologna, segue le scuole della zona proprio dell'Emilia Romagna. Questo weekend invece raccontavamo, sei stato a Bruxelles, ospite del Learning Mobility Citizens Panel, che sicuramente sarei pronunciare meglio di me. Di cosa si è parlato e cosa, insomma, quali sono anche gli argomenti, le aspettative sul tema della mobilità di apprendimento?
Allora, dunque, partendo da che cos'è un Citizen Panel, che è la cosa, diciamo, forse più interessante dell'intero weekend, perché in pratica nel corso del quinquennio di von der Leyen si è data per la prima volta la voce ai cittadini in maniera letterale, cioè con una vera e propria democrazia diretta. Il primo esperimento è stato fatto con la Conference on the Future of Europe in Polonia nel 2022, quando sono stati convocati dei cittadini europei selezionati in maniera random per parlare dei temi che a loro sembravano più urgenti. Tra questi temi ne sono stati poi selezionati tre, sono stati posti al vaglio della Commissione e nel 2023 sono stati poi dati via ulteriori tre Citizens Panel, che sono praticamente, potremmo definirle metaforicamente, delle grandi riunioni di condominio su scala europea, con rappresentanti da tutti i paesi d'Europa scelti appunto casualmente. Poi dopo, magari, se volete, entriamo più nel dettaglio su come vengono scelti casualmente questi 150 per ciascun panel. I tre panel che si sono svolti quest'anno sono: il primo sul food waste, cioè sul spreco alimentare; il secondo sulla realtà virtuale, ed è stato il weekend precedente al nostro, mentre il terzo e ultimo, che è quello che io e altri 45 giornalisti dal resto d'Europa abbiamo potuto anche testimoniare e andare, diciamo, letteralmente nelle conference room, nelle sale delle riunioni, ovviamente senza poterne intervenire e registrare, visto che erano di fatto degli incontri, diciamo, privati, che poi servivano appunto come consiglio per la commissione per la produzione di questa raccomandazione. Era sul tema learning mobility, cioè sulla mobilità per l'apprendimento, quella che un tempo si traduceva in Italia come mobilità studentesca, ma che a partire dal 2011 con Erasmus Plus ha acquisito una forma completamente diversa, perché include al suo interno anche tutto il mondo degli apprendistati lavorativi, del mondo dell'educazione anche dell'infanzia, il mondo dell'università della terza età e anche quello che è necessariamente poi il lavoro in sé, con stage, tirocini, internship, opportunità anche per persone disoccupate o net. Quindi in qualche modo negli ultimi 10 anni sono state effettuate diverse riforme dell'Erasmus, in vista appunto di una nuova riforma che verrà posta al vaglio della Commissione prima della fine della presidenza von der Leyen, quindi nel terzo trimestre del 2023. Sono stati consultati i cittadini. Come funzionava? Ci sono stati tre weekend: il primo a febbraio in presenza con 150 cittadini che sono stati selezionati con delle telefonate del tutto casuali, cioè hanno spiegato che venivano letteralmente generati dei numeri di telefono da un computer e le telefonate venivano fatte, e poi chi rispondeva in qualche modo si poteva un questionario in base a quelle che erano le risposte anagrafiche, per poi poter garantire anche una certa, come dire, convergenza statistica che permettesse che non ci fossero, non so, tutti gli italiani fossero molisani, anche se in realtà c'erano molti molisani, non so perché, però ho incontrato almeno 3 cittadini molisani dei 17 della compagine italiana. Però appunto ci vogliono almeno un terzo che siano under 26, devono essere equamente distribuiti tra la campagna e la città, devono essere in qualche modo alcuni che abbiano avuto a che fare con il mondo della scuola, ma non necessariamente, perché un dettaglio su cui si è molto insistito il fatto che poi venga data una prospettiva naif, una prospettiva nuova, fresca, che potesse permettere poi anche alla Commissione e agli esperti che aiutano la Commissione nel vaglio di queste raccomandazioni, poi quando verranno poi inviate e studiate, anche per avere delle prospettive nuove. Molto spesso le raccomandazioni che sono state prodotte da questi citizens panel sono dei provvedimenti che sono già in atto, però questo in qualche modo, parlando anche con i facilitators e con chi poi conduceva questi panel, che alcuni dei quali sono italiani, abbiamo fatto delle chiacchiere anche con gli altri giornalisti della spedizione italiana, c'eravamo io per appunto Zainet Media Literacy Network, un collega Samuele Finetti del Corriere della Sera e un giornalista invece di Oggi Scuola, una testata di Napoli, per quanto concerne il Mezzogiorno. Abbiamo fatto un pochino di chiacchiere con i partecipanti italiani. Tutti inizialmente sono stati molto incerti sull'efficacia di questo metodo. Quando prima ho citato la riunione condominiale, stavo letteralmente parlando con un signore di Benevento, di 80 anni, ex professore di matematica in pensione, che in qualche modo ha detto che dopo un po' lui aveva smesso di parlare perché aveva la netta sensazione che il facilitator, ovvero la coppia di ragazze che conducevano la discussione per conto della Commissione Europea nelle varie sottodelegazioni in cui questi 150 venivano poi divisi per discutere dei vari punti, era molto indirizzata e quindi non si potevano esprimere opinioni. Altri invece sono stati entusiasti perché hanno scoperto in qualche modo anche come funziona la Commissione Europea, come funzionano i suoi meccanismi, come funziona il processo di partecipazione in un esperimento che pare sia stato in qualche modo voluto direttamente dalla Presidente von der Leyen e che in qualche modo verrà replicato anche in futuro con degli ulteriori nuovi temi. Si parla per esempio anche di un'applicazione eventualmente anche temi magari più complessi, anche più politicamente divisivi, come per esempio la gestione dei migranti oppure anche la questione dell'espansione a est dell'Unione Europea. Insomma, è chiaro che in questo caso poi il cittadino comune può contribuire fino a un certo punto, però è importante poi sentire la loro opinione. Ad ogni modo sono stati fatti questi tre weekend, uno a febbraio, uno a marzo, uno ad aprile, l'ultimo dei quali è quello con anche la plenaria nella sala Alcide De Gasperi, che è una conference room da 400 posti. Era impressionante vedere anche tutti gli interpreti delle varie lingue che lavoravano in tre per ciascuna cabina e abituati forse all'eloquio degli europarlamentari e dei membri della Commissione Europea, sicuramente facevano parecchie difficoltà in questo caso, in cui spesso ci si parlava sopra o comunque noi italiani spesso facevamo casino in questo caso. Ricordo per esempio il signor Renzo che interveniva durante la plenaria con più di 500 persone presenti per correggere la pronuncia, perché veniva detto ovviamente medium o cose del genere, e lui diceva no, questo è latino, stiamo facendo rivoltare il povero Cicerone nella tomba, si dice meta, e tutti ridevano. Insomma, così ci siamo fatti riconoscere. Ad ogni modo, comunque, sono state prodotte queste raccomandazioni che, se volete, posso leggervi in breve, anche se alcune di queste si ripetono più volte,
sì.
Però la prima della quale per esempio è l'utilizzo di una lingua franca europea, ed è stato suggerito l'inglese. La seconda raccomandazione però è il fatto che l'imparare lingue straniere apre il cervello, quindi la learning mobility debba comunque promuovere l'uso della lingua del paese ospitante, e poi ancora la creazione di un quadro per la mobilità, per l'apprendimento, che non sia solo destinato agli studenti ma anche ai disoccupati, alle persone che cercano un lavoro, alle persone provenienti da background socio-economici svantaggiati. Questo è un tema che si è sottolineato molto, perché effettivamente il discorso dell'Erasmus è sempre legato, sia nella questione dell'Erasmus Plus che nella questione dell'Erasmus universitario, ad un contributo che molto spesso, soprattutto nelle città più costose come Parigi, come le grandi capitali europee, è del tutto insufficiente per garantire uno stile di vita anche solo studentesco, però comunque non abbastanza. E poi ancora raccomandazioni riguardo alla formazione professionale, quindi coinvolgere anche le varie associazioni di categoria, gli attori degli istituti di formazione, le camere del commercio, per provvedere un migliore sistema di incentivi. E poi addirittura si è parlato anche di Erasmus per famiglie, un programma pilota quindi per studio intergenerazionale, che permetta quindi di partecipare a diversi membri della medesima famiglia. un programma anche per un Erasmus per dipendenti, si è proposto nelle varie raccomandazioni. E poi, insomma, andando avanti, bisogna fare di più per promuovere cosa l'Europa offre all'interno delle università, all'interno dei centri di formazione, a livello anche di comunicazione per i cittadini. Quindi si è parlato di creazione di un programma di ambasciatori in ogni paese dell'Unione Europea, con questi ambasciatori che avranno il compito di pubblicizzare e promuovere i programmi di mobilità. E anche qua poi dare più spesa, più reddito per il lavoro degli educatori, che debbano quindi essere ufficialmente riconosciuti come coordinatori internazionali. Le raccomandazioni poi dalla 15 alla 18 parlano del supporto finanziario e della non discriminazione nell'attività lavorativa, e poi la raccomandazione dalla 19 alla 21, che sono le ultime tre, parlano di superare i pregiudizi, incoraggiando una più equilibrata distribuzione per l'Erasmus Plus, valutare le barriere amministrative affrontate dai lavoratori e dai datori di lavoro. Quindi la Commissione dovrebbe anche prendere in considerazione le esigenze e le motivazioni dei datori di lavoro per inviare i loro dipendenti all'estero, quindi in qualche modo creare un sistema di incentivi per cui non sia solamente un vantaggio per il lavoratore ma anche per il datore di lavoro partecipare a questi tipi di scambi. E infine poi la 21, forse il punto più critico secondo quanto detto da molti, perché appunto alcune di queste raccomandazioni prodotte dai panel dei cittadini sono già in atto, sono già state studiate, però non erano conosciute, e quindi è stato puntato il dito contro la comunicazione. E la raccomandazione 21, forse quella più urgente, è quella che tutti i cittadini dell'Unione Europea siano messi a conoscenza del programma Erasmus Plus entro 3 anni attraverso campagne di comunicazione che comprendono anche la promozione degli European Solidarity Corps, ovvero il nuovo servizio civile europeo, rendendo ovviamente poi inclusiva questa campagna anche alle persone con disabilità, ai lavoratori disoccupati, le persone che vivono in aree rurali e le persone economicamente svantaggiate. Poi, a seguito di questa plenaria, sono state votate le tre proposte maggiormente piaciute ai vari cittadini, che le hanno prodotte ovviamente in questi 21 diversi panel, in questi 21 diversi piccoli congressi di 15 persone, sono state poi votate nella plenaria. Noi giornalisti non abbiamo assistito alla votazione della plenaria perché siamo poi stati portati in un'altra conference room per un punto stampa con il capo di gabinetto della vicepresidente della Democracy and Demography dell'European Commission, cioè il maltese Colin Cicluna, assieme ad altre due burocrati, la direttrice generale della comunicazione dell'European Commission, che è la Pia Anrekel Hansen, e Ute Hallerblock. Hanno parlato a lungo di come l'Europa sia studiando dei metodi per convogliere dei suoi cittadini, si è parlato molto del Citizen Panel, di come questa iniziativa sia rivoluzionaria, poi insomma ci hanno spiegato un po' nel dettaglio quello che vi ho raccontato all'inizio dell'intervento, ovvero come i 150 cittadini per ognuno dei tre panel siano stati portati a Bruxelles per scrivere queste raccomandazioni, che poi venissero selezionate e sottoposte alla Commissione. Hanno sottolineato tutti quanti quanto sia impressionante quello che hanno prodotto i cittadini in termini di raccomandazione, quello che poi la Commissione Europea prenderà da queste proposte, i policy maker, cioè i legislatori, la Commissione e le altre istituzioni le vaglieranno. E hanno sottolineato come sia piuttosto unico che un'istituzione faccia questo, e sono molto felici di come sta funzionando e pensano che verrà probabilmente utilizzato in futuro. Ovviamente poi sappiamo che nel 2024 ci sono le elezioni, quindi non è detto che questa linea di pensiero, una volta che non ci sarà più von der Leyen, certo, sarà seguita. Quello che è sicuro invece è che il percorso sull'Erasmus verrà proseguito, quella è una priorità che è, certo, interpartitica, è stata una domanda fatta più volte e appunto i membri della Commissione non hanno risposto positivamente, dicendo che esiste appunto da oltre 30 anni e nonostante il cambio di bandiera, il cambio di casacca, è stata una priorità.
Rimane uno degli elementi distintivi assolutamente anche nelle scuole, no? Lo vediamo sempre più frequentemente anche tra i più giovani, alle scuole superiori, l'abbiamo raccontato la scorsa settimana anche con l'Anco Marzio di Ostia. Luca, un'esperienza meravigliosa, interessantissima, siamo fieri di aver partecipato come Zainet con il nostro Luca Lovisetto. Di cosa parla la puntata di oggi di Indie Break? Perché ci salutiamo e ce l'andiamo ad ascoltare.
Allora, scusate, mi sento molto male, però immagino mi abbiate chiesto di presentare la puntata di Indie Break.
Sì, hai capito bene.
Ok. Allora, la puntata di Indie Break di oggi parla di due nuovi album, uno che esce a luglio, è opera di PJ Harvey, è il ritorno della cantatrice dopo quasi 7 anni di pausa, e il suo nuovo disco è stato anticipato da un singolo che ci andremo ad ascoltare. Lei nel frattempo in questi anni si è occupata di poesia, di scrittura di libri, ha pubblicato dei suoi album che erano usciti ormai da catalogo e ha fatto delle nuove limited edition, mentre poi andremo a leggere qualche recensione del nuovo lavoro dei National, che hanno pubblicato un disco con alcuni ospiti eccellenti, tra cui anche Taylor Swift, Phoebe Bridgers, che però non è piaciuto molto alla critica, e ci siamo ascoltati un pezzo, insomma, per far capire di cosa si sta parlando. Quindi due brani, diciamo, dall'indie internazionale, in inglese, diciamo.
Luca Lovisetto, grazie, noi ce l'andiamo ad ascoltare, voi restate con noi, questa è Zay Time. Ciao Luca, grazie.
Grazie mille, ciao, buon pomeriggio.
Questa è Zay Time. Questa è Zay Time.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena indie internazionale. Dopo 7 anni di silenzio, la cantautrice britannica PJ Harvey è pronta a ritornare sulle scene. Il suo nuovo album si intitola I Inside The Hold You're Dying e sarà pubblicato il 7 luglio dall'etichetta Partisan Records. Il disco sarà composto da 12 brani, un album registrato assieme a due storici collaboratori della cantante, Flood, in passato produttore tra gli altri anche degli U2, dei Nine Inch Nails, di New Order e di Nick Cave e John Parrish. Dopo la pubblicazione del disco del 2016, The Hope Six Demolition Project, PJ Harvey si era dedicata per lungo tempo a meditazione e ritiro, tenendosi lontana dalla scrittura di canzoni e dai concerti. L'unico impegno musicale era stata la colonna sonora per la pièce teatrale All About Eve e per la serie TV Bad Sisters, oltre a scrivere un libro di poesie e dedicarsi alle ristampe di alcuni suoi album del passato. Il nuovo album è stato anticipato da un singolo intitolato A Child's Question August, una ballata rarefatta che parla di amore, citando Elvis Presley nella lirica Love Me Tender. Descrive un paesaggio crepuscolare popolato da corvi, colombe e rondoni. Un album che quindi sarà perfettamente nello stile a cui PJ Harvey ci ha abituato nella sua lunga carriera, è un pezzo che fa ben sperare per il resto del disco. Proprio a riguardo di questo disco, PJ Harvey ha recentemente dichiarato che High Inside the Hold You're Dying sarà uno spazio per il riposo, un conforto, un balsamo, ha dichiarato la cantautrice, che mi sembra opportuno per i tempi in cui ci troviamo. Penso che l'album riguarderà la ricerca, l'osservazione, intensità del primo amore e la ricerca di un significato. Andiamo quindi ad ascoltarci il primo singolo estratto da High Inside the Hold You're Dying, il nuovo album in uscita a luglio di PJ Harvey. Questa è A Child's Question August. Dark, trash or dove? E questa era A Child's Question, August, il nuovo singolo di PJ Harvey estratto dal suo nuovo disco High Inside the Old You're Dying, in uscita il 7 luglio per la Partisan Music. Invece è già uscito il nuovo lavoro dei National, First Two Pages of Frankenstein. Ricorderete, qualche mese fa ci siamo ascoltati un brano estratto proprio come singolo intitolato Tropic Morning News, che sebbene suonasse come qualcosa di già sentito all'interno della palette sonora dei National faceva ben sperare, e invece purtroppo i National confermano di non essere all'interno di un buon periodo di forma della loro carriera. Non è un disco da ricordare a livello di urgenza espressiva, scrive Giovanni Asaldo su Internazionale, somiglia più a una raccolta di B-side che a un disco vero e proprio. Ascoltando l'album, l'energia del passato non si ritrova nei brani, solamente quando il cantante Matt Berninger viene affiancato dalle voci di Taylor Swift e Phoebe Bridgers riesce a riprendere un po' di verve. A proposito di Phoebe Bridgers, collabora ben due brani, Your Mind Is Not Your Friend e This Isn't Helping, una ballata per pianoforte e archi con i cori appunto di Phoebe Bridgers. Phoebe ha raccontato a Uncut di aver definito la band profondamente fantastica durante una discussione con gli amici. Il cantante Matt Berninger ha definito il lavoro con Phoebe favoloso. Phoebe sa di essere brava a definire ciò che odia di se stesso. Io ero in una zona di odio verso me stesso e ho pensato, beh, vabbè, questo è quello di cui dovresti scrivere. This is an helping, The National in featuring con Phoebe Bridgers.
This isn't happy at all.
questa era This Isn't Helping, una ballata dall'ultimo lavoro dei National, First Two Pages of Frankenstein, in questo caso in collaborazione con Phoebe Bridgers, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di ZyTime.
Questa è ZyTime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Quando sto cutting tengo paura, mi care. Mi identifico in de cose brutte perché guarda e fanno male quasi come me. Vado a malalba e mi scendo tramonto. Son chi che sbaglio e tu forse ragioni. Perché nessuno mi ha imparato ad amor. A te nessuno ti ha imparato a fa amore. Allora mi è stata scena basciagata. Venga piglia, non voglio una bella buscita. Te una brutta verità. Ci faceva mamma. Nessuno ne si importava perché tu mi fai bene e tu male. So chi cacci ti vuole scombare. No, 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 no. Scusa se non posso sta lontana, né vicina a te. Perché sei cara lontana, posto male, ma vicino stesso. Tu mi racconta buci perché tu sai che me ne accorgo. Sono caso lì sulla gomme, vaga d'accordo. Ma perché mi giuro che non dama.
E allora grazie al nostro Luca Lovisetto e alla sua Indie Break. Francesca, torniamo in studio per il nostro ultimo blocco insieme, parliamo delle tendenze Twitter.
Assolutamente sì, allora andiamo a vedere quello che appunto è in tendenza sui social. Partiamo dal primo hashtag Jihad, in quanto tre razzi sono stati lanciati questa mattina da Gaza verso Israele in seguito alla notizia della morte in carcere di Jader Adnan, membro della Jihad islamica, dopo 86 giorni di sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione. I tre razzi, ricordiamo, che hanno colpito delle aree aperte non popolate e non hanno richiesto l'attivazione del sistema di intercettazione, così quanto appunto ha dichiarato l'esercito israeliano in un comunicato. Quindi purtroppo si continua a parlare di conflitto e si continua a parlare di quello che sta accadendo ovviamente nella zona di Gaza. Poi, cambiando completamente hashtag e cambiando anche completamente tema, ci spostiamo invece alla Serie A, perché come sempre sono tanti gli hashtag dedicati al calcio, tra cui in calcio ovviamente non giocato ma che si gioca nei tribunali c'è l'hashtag Santoro. Infatti per la Juventus, ricordiamo, questa sarà un'altra settimana molto importante sul fronte dei procedimenti aperti dalla giustizia sportiva, in primis per il filone sulle plusvalenze sospette messe in atto da al club bianconero, per il quale la Corte Federale d'Appello della FIGC aveva comminato una penalizzazione, ricordiamo, di 15 punti nella classifica dell'attuale campionato. Tra i tanti interrogativi rimasti in sospeso, quelli circa l'afflittività della pena che il giudice Torsello aveva richiesto nei confronti della Juventus al momento del dibattimento davanti alla Corte d'Appello federale, rappresentata in passato dall'avvocato Sergio Santoro. Ed è proprio Santoro a essere in tendenza, che sulle pagine infatti di Tutta Sport ha analizzato la situazione in questi termini: se fossi il difensore del club sconsiglierei il patteggiamento alla Juve sia a livello sportivo che penale, perché non ci sono i presupposti. Siamo ancora in una fase embrionale, il giudice penale avrà mandato a quello sportivo la molle di intercettazioni senza alcun commento, però soltanto la sentenza accerta in via definitiva il carattere illecito delle plusvalenze della manovra stipendi. Purtroppo le due giustizie hanno tempi diversi ed è stato inopportuno penalizzare in questo campionato perché la questione è sub giudice. Queste appunto le dichiarazioni rilasciate. Ovviamente parliamo del Juventus che in caso di penalizzazione in campionato andrà visto in questo periodo ancora di più ovviamente l'eventuale accesso nelle competizioni europee, e poi ovviamente la Juventus che in realtà è anche semifinalista di Europa League, quindi anche lì chiara si aprono altri scenari, perché in caso di finale o in caso di vittoria dell'Europa League bisognerà capire sia il processo italiano che definizione prenderà, ma anche la posizione della UEFA.
Assolutamente sì, beh, una situazione un po' surreale quella che si sta creando intorno alla Juventus. un unico auspicio che, insomma, quando si prendono delle decisioni siano quelle definitive, no? Non che si tolgano e diano punti o penalizzazioni così nel corso di un campionato o nel corso comunque di una stagione. Leggevo in tendenza anche Walter Nudo, dico, che è successo? Lo ricordiamo un po' tutti, ha partecipato all'Isola dei Famosi, adesso perché è in tendenza? Perché si è scagliato contro una pubblicità del marchio Valentino nell'aeroporto a Linate e dice: voglio condividere con voi una cosa, sono a Linate e sto vedendo questa pubblicità di Valentino. In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo, soprattutto ai ragazzi che lo vedono, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi, quindi se poi escono fuori di testa con questa confusione è normale, se poi hanno bisogno di andare da uno psicologo è normale, perché noi non li aiutiamo per niente. Io non ho ben capito che c'entri lo psicologo con la pubblicità di Valentino, però mi ha fatto...
Cioè, una pubblicità, diciamo, sul...
No, vabbè, diciamo un po'... cioè, nel senso, c'è un ragazzo con gli orecchini, ma poi
quindi un messaggio
si è scandalizzato, certo, ha visto un ragazzo con gli orecchini.
Diciamo, siamo nel 2023
e
per
dobbiamo
fortuna
andare, vabbè, dici quindi, che i ragazzi vanno dallo psicologo, beh, vedono.
Io non credo che un ragazzo andrà dallo psicologo per un ragazzo
dire?
In un cartellone pubblicitario,
sì,
di moda,
sì,
che
sì.
Poi sottolineiamo ovviamente che la moda, come sempre, può lanciare dei messaggi a volte più estroversi, a volte più, diciamo, d'impatto, ma in ogni caso un orecchino non delimita né definisce l'identità sessuale o relazionale di una persona, quindi no, per fortuna siamo nel 2023, queste cose dovrebbero essere un po' superate. Mi stupisco che un uomo anche poi di spettacolo, comunque dovrebbe essere anche aperto, no? Mentalmente, sia invece, non so, faccia delle definizioni, delle dichiarazioni un po' così suscettibili di critica, ecco.
C'è anche Anata, poi non stavo capendo perché in tendenza, si parla un po' della sua frangetta, si parla di, vabbè, lo vogliamo parlare della frangetta di Anata, ha una frangetta a cascata. Allora, io sono favorevole alla frangetta, secondo me
io vorrei, sono pro frangetta,
sì, io me la vorrei tantissimo fare. Il mio parrucchiere dice che non si può perché una vertigine qua sarebbe sulla parte sinistra della fronte, quindi cascherebbe male. Che ne pensate?
Allora,
lanciamo un sondaggio,
lanciamo questo sondaggio e poi sì, facciamo intervenire.
Poi sta
anche
bene
Flo,
anche in radio dirlo, no? Parlare di come mi sarebbe la frangetta.
Sì, perché tutti ti possono vedere,
sì,
giustamente. No, però a parte gli scherzi, dipende anche molto dalla forma del viso, io ho sempre saputo, nel senso,
te la sei
che
fatta?
No. Io no, è l'unico cambiamento di look che non ho ancora.
Perché, scusa, che hai avuto cambiamenti di look?
Beh sì, io non sono stata sempre di questo colore di capelli, ne
Vai,
ho portate rosa, anche altri, ho portato
fa?
Anche rosa, sì, è vero, ho portato il biondo freddo, biondo caldo, castano, balayage, ce n'ho di tutti,
tutti
i tipi. Dopo vi faccio vedere delle foto nel fuori onda, ma così facciamo la votazione.
Però posso dire, sembri proprio un colore naturale il tuo.
Sì,
è proprio bello.
Brava parrucchiera che salutiamo.
Sì, la salutiamo, vabbè.
Comunque la frangetta dipende dalla forma del viso. Diciamo che se hai un viso squadrato, un viso... cioè, ci sono forme a cuore, forma quadrata, forma ovale. Per esempio la forma ovale sta benissimo perché tende un po'
Io
ad accorciare. Ma in realtà non saprei.
Niente.
Potresti essere quadrata anche tu, sai. Quindi forse
Dici?
Per questo la frangetta è da escludere.
Secondo me tonda.
Tonda, non
sì,
sei tanto tondeggiante,
no,
sai. Ma immagino tutti gli studenti, le studentesse,
sì, che non
in questo momento
niente,
della rete di design.
Anche voi. Vabbè.
In realtà no, perché in realtà quando vengono, cioè, un po' sdoganiamo questa
sì,
cosa che bisogna sempre parlare di tematiche, no? Diciamo che
parliamo
i ragazzi,
di
esatto, quando
però
vengono,
abbiamo Riccardo con noi e quindi ne approfittiamo.
Esatto. Tra l'altro, le ragazze e i ragazzi seguono molto la moda, le tendenze di look. E tra l'altro, un po' sdoganata questa cosa che bisogna solo parlare di certi temi. Anche il capogruppo del PD ha parlato di armocromia, adesso nei giornali, sui giornali,
infatti,
tutti impazzano.
Cioè, Francesca è la nostra esperta di armocromia,
esatto,
adesso sono impazziti questi. Noi
ne
abbiamo già parlato su Zaytime, vabbè.
È giusto normalizzare un po' delle tematiche che possono essere hobby e passione, no? Vedo che comunque Flo è bello carico in cabina di regia.
Che colore ha lui? Che stagione è, scusa?
Per me lui è un summer, probabilmente.
Un'estate, caldo o fredda?
È una stagione fredda, soft. Lui ha colori soft. Infatti vedi come gli sta bene questa maglietta che indossa oggi, perché non, è,
sì,
non lo sovrasta più di tanto.
Però
si
mette
tornare
spesso anche l'arancione, che comunque sta bene.
A me è successa una cosa strana. Allora io ho, no, nel senso,
sì,
io mi sono
dici,
rasato i capelli,
ah, poi ti sono fatto la frangetta,
sono ricresciuti più mossi e più scuri.
Ah,
E quindi adesso no, sto seguendo questa nuova crescita.
Prova a ritagliarteli e magari diventi biondo e mosso.
Comunque, quindi, a proposito di tagliarsi i capelli,
possibilità.
A proposito di tagliarsi i capelli, sono un grande fan delle ragazze che cambiano taglio di capelli, perché tra le ragazze c'è la tendenza a cambiare tanto il colore del capelli, ma non, dei capelli, ma non il taglio.
Vero.
E quindi quando sento qualcuna che dice ma vorrei farli così, vorrei farli colà, io cerco sempre di spronarlo. Boh, non so, è vero,
no,
che per
no,
noi maschietti
allora
i capelli sono più corti e...
Secondo me finché abbiamo i capelli belli, dico da ragazze nel senso che nessuno si offenda, però insomma da giovani i capelli sono belli forti di solito, un po' più belli, no? Di quando poi
vale la pena azzardare?
No, se devi tenere lunghi.
Ah,
ecco,
okay.
Questa è la mia opinione.
E invece secondo me dipende.
Che è un peccato farseli corti.
Allora io li ho portati principalmente sempre lunghi.
Ricrescono lentamente.
Però l'anno scorso mi sono fatta un bel caschetto bello definito.
Sì. E noi non ci siamo viste.
No, perché era a marzo dell'anno scorso, ancora non facevo parte della famiglia.
Vabbè, però
di
noi
Zainet.
Ci siamo viste in estate.
E infatti ce l'avevo molto più corti rispetto ad oggi.
Vabbè.
Fra, ma tu una rasata laterale?
No, guarda, non sono Natalie Portman.
Non sono Natalie Portman. Sì, vabbè. Poi sì, capelli cortissimi su un viso pazzesco. Sì, sono favorevole. Comunque in tendenza c'è anche Vaticano, e questo è il bello delle tendenze Twitter, che passi esattamente dal parlare della frangetta di Anne Hathaway al Vaticano e al ruolo che avrebbe nella guerra in Ucraina. L'Ucraina non è al corrente di alcuna mediazione del Vaticano per una soluzione della guerra con la Russia, mediazione cui ha accennato ieri il Papa sul volo che lo riportava a Roma dopo il viaggio in Ungheria. Lo ha detto alla CNN una fonte vicina alla presidenza ucraina, secondo cui il presidente Zelensky non ha dato alcun consenso ad una discussione di questo tipo per conto dell'Ucraina. Se colloqui sono in corso, stanno avvenendo senza che noi ne siamo a conoscenza e senza la nostra benedizione.
Eccoci qui. No, io non riesco.
È il nostro sound un po' estivo, ci ricorda che sta arrivando l'estate, che è arrivato maggio, che sono arrivate tante cose belle e altre ancora arriveranno. Si avvicina anche la fine della scuola e noi ne siamo contenti come bambini, perché insomma no, anche noi funzioniamo un po' ad anni scolastici.
E i nostri ragazzi saranno sicuramente contenti.
Sì.
E cercheremo di coinvolgerli comunque come sempre nei nostri progetti, nelle nostre dirette radiofoniche e soprattutto negli articoli che poi trovate, ricordiamo, sul nostro sito di Zainet, oltre nella rivista mensile. Quindi noi saremo sempre qui a raccontarlo.
Flo, oggi non abbiamo fatto in tempo a fare l'accadde oggi, lo rimandiamo a domani. L'avevi già preparato
oggi? No, perché
infatti,
non c'erano grandi cose. Volevo fare un accadde ieri, ma ho detto sai che c'è una bella scaletta.
Accadde domani.
Furbo il nostro Flo, l'appuntamento con noi è a domani dalle 15 alle 16 in diretta nazionale su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio, la prima trasmissione radiofonica partecipata dagli studenti e dalle studentesse delle scuole superiori. Un saluto da parte di Chiara Di Paola, grazie Francesca Barbato.
Grazie a te Chiara.
E grazie al nostro Flo.
Grazie a voi ragazze.
Ciao.
State ascoltando. Zai Time.
Questa è Radio Jeans, Radio Zainet, Hot Block Radio.